Cosa differenzia un consulente finanziario di successo da un consulente finanziario mediocre? Le competenze tecniche? Le certificazioni? No, niente di tutto questo. Vieni a scoprirlo con me. Io sono Enrico Florentino e voglio darti il benvenuto all'Imprendi Promotore Podcast, il primo ed unico podcast dedicato ai consulenti finanziari che vogliono diventare imprenditori. Consulenti finanziari, imprenditori o che si sentono imprenditori o che hanno voglia di diventare imprenditori, per me imprendi promotori, un calorosissimo saluto da Enrico Florentino in questo nuovo episodio dell'Imprendi Promotore Podcast, episodio che va in onda su tutte le principali piattaforme di podcasting, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mi raccomando, se passate di lì o state ascoltando questa puntata da quelle piattaforme, non dimenticate di mettere un like, cliccate sulla campanella e ovviamente anche lasciatemi un feedback. Dicevo, puntata questa molto molto bella grazie a una domanda che mi è arrivata da un'ascoltatrice, Carla, consulente finanziario, puntata che fa parte di questa nuova serie dell'Imprendi Promotore Podcast, dove di fatto i contenuti li fate voi, nel senso che facendomi arrivare le vostre domande a info@imprendipromotore.it ho modo di rispondervi, ma nel contempo anche di mettervi a disposizione quella che è un po' la mia proprietà intellettuale, mi verrebbe da dire, legata appunto all'esperienza che ho avuto per 25 anni come consulente finanziario e come manager, ma soprattutto per l'esperienza che ho accumulato negli ultimi 6 anni facendo l'imprenditore nell'ambito della consulenza e della formazione ai consulenti finanziari, dove di fatto condivido esattamente quelle che sono le strategie aziendali che io pratico, applico alla mia azienda per acquisire dei clienti che sappiamo essere molto sofisticati, ovvero appunto i consulenti finanziari. L'Imprendi Promotore Podcast ovviamente è uno dei mezzi che io utilizzo per essere vicino ai consulenti e lo capirete più tardi quando appunto risponderò alla domanda di Carla. Perché? Perché di fatto questa attività, ovvero quella di fare queste puntate di podcast, non è altro che un'attività di marketing per me nel nutrire ed educare ovviamente i consulenti finanziari a immaginare che le competenze relazionali organizzative, che sono quelle che io insegno, che sono le cosiddette soft skills, le competenze morbide che si differenziano dalle competenze dure o hard skill, le cosiddette competenze tecniche, sono in realtà il vero motore del tuo business, perché non devi dimenticare che tu sei un imprenditore a capo di una microimpresa, la tua, di consulenza finanziaria, e che il fine ultimo della tua impresa di consulenza finanziaria, credimi, è quello di acquisire nuova clientela e di vendere in questo caso la tua consulenza, perché così è l'attività di qualsiasi imprenditore e di qualsiasi impresa. Ecco, io mi auguro che queste puntate, nel rispondere appunto agli ascoltatori, siano anche l'occasione per non solo dare una risposta concreta agli ascoltatori e dire loro eventualmente la mia opinione o che cosa fare, ma nel contempo anche nel poter condividere con tanti altri consulenti finanziari quelle che possono essere situazioni comuni che si trovano ad affrontare, perché ovviamente quando tu ti specializzi in un determinato segmento di clientela, volta e gira, come si dice dalle mie parti, bene o male i problemi e le problematiche tendono fondamentalmente a ripetersi, e quindi il consulente, in questo caso il sottoscritto, che si trova ad avere a che fare con appunto una platea di persone che svolge la stessa attività, si trova da un certo punto di vista sicuramente avvantaggiato, perché ad un certo punto, dopo tanti anni, bene o male le casistiche cominciano a essere largo circa sempre quelle, ma in realtà ti arricchisci, parlo per quel che mi riguarda, ti arricchisci della grande esperienza che i consulenti fanno dopo aver applicato le cose che dici, e quindi facendone tesoro vedi anche tutte le varie sfumature, le varie nuance di ciò che vai appunto predicando. E se c'è una cosa che a me piace fare è predicare e razzolare allo stesso identico modo, quindi quello che tu senti oggi, sentirai oggi, ma che hai sentito probabilmente anche nelle puntate precedenti, sono tutte cose che ho vissuto direttamente sulla mia pelle o quando facevo appunto il consulente finanziario e il manager, e l'ho fatto per 25 anni, oppure adesso facendo l'imprenditore. È chiaro che ti porto quella che è l'esperienza e soprattutto cerco di farti evitare quelli che sono gli errori più comuni che io stesso ho compiuto e ho commesso sia quando facevo il consulente finanziario, ma anche appunto quando sto facendo adesso l'imprenditore. Ma veniamo a Carla e veniamo alla sua domanda. Ciao Enrico, mi piacerebbe avere un tuo parere su questa iniziativa propostami dalla mia società mandante. Mi hanno chiesto di co-sponsorizzare, quindi stiamo parlando di un'attività di co-marketing, un evento di una nota casa che produce automobili di lusso con i miei colleghi ed il mio manager. Vorrei avere un tuo parere circa l'efficacia di questo tipo di eventi con la finalità di trovare nuovi clienti. Mi darebbero circa 100 nominativi, tendenzialmente di standing elevato, di una zona non presidiata da me. I partecipanti invitati da quella concessionaria sono lontani da me tra i 100 e i 150 km. La mia reazione è stata nell'immediato positiva, tranne che la mia richiesta di capire come sarebbe stata la visibilità personale all'evento, c'è stata una risposta molto vaga. Presenterà l'evento il manager o la figura manageriale che gli sta sopra. La sponsorizzazione mi dà la possibilità di invitare chi voglio. Potrei utilizzare l'evento come regalo ai miei prospect facendoli partecipare? Che cosa ne pensi? Allora, devo ringraziare Carla perché anche questo è un tema che spesso ricorre nella vita professionale dei consulenti finanziari. Consulenti finanziari legati a una mandante sanno che la mandante ogni tanto organizza degli eventi. Quali sono le tipologie di eventi organizzate dalla mandante? Sono essenzialmente di 2-3 tipi. Il primo evento io lo chiamo il culto della personalità dell'amministratore delegato. Vedo spessissimo su LinkedIn consulenti finanziari, più che altro è la struttura manageriale che posta foto di eventi dove a partecipare è, che so, l'amministratore delegato intervistato dal giornalista di turno che racconta probabilmente la sua bio, la sua storia, la banca e via dicendo. Poi vai a vedere e alla fine vedi che ci sono, hanno partecipato all'evento, che so, 80-100 persone che sono state invitate da circa una quindicina, una ventina di persone, di consulenti finanziari appartenenti alla business unit. Allora facevo due ragionamenti tra me e me rispetto a questo evento culto della personalità dell'amministratore delegato. Francamente non so che valore possa avere per il consulente finanziario in termini di acquisizione di clientela andare ad ascoltarsi un amministratore delegato di una banca. Per quale motivo? Beh, l'avrei capito. Intanto il rapporto numero di partecipanti, numero di consulenti finanziari. Magari la location, per carità, ne teneva 100 e quindi si è dovuto distribuire i posti su 20 teste e quindi venivano fuori 5 clienti. Sicuramente il fatto di portare a incontrare l'amministratore delegato in una logica di culto della personalità potrà probabilmente piacere a qualche cliente di standing molto elevato. Poi sicuramente a eventi del genere c'è la possibilità di bere e mangiare bene e anche magari tutto sommato l'occasione di stringere la mano, se ovviamente l'amministratore delegato si presterà a questa attività, di stringere la mano all'amministratore delegato di una società quotata, bla 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 eccetera, va bene. Allora, sicuramente questo è un modo per poter coccolare, mettiamola così, i clienti. Faccio fatica a immaginare che un prospect, ok, venga invitato. Potrebbe anche capitare questa cosa qui, sicuramente si sentirà tutto la storia di questa persona, ovviamente non ci saranno domande, non potranno essere fatte domande, non ci sarà contraddittorio, insomma assomiglia in qualche modo a quello che vedo avvenire oggi, siamo prossimi alle votazioni, qualsiasi trasmissione televisiva che io vedo dove partecipa il politico di turno ci sono giornalisti, ma non c'è la possibilità di fare domande e non c'è contraddittorio, si sottraggono ovviamente al contraddittorio. E questa è la prima opzione. su questo io sono sempre molto molto titubante. Sono molto titubante in tutti quegli eventi dove di fatto il consulente finanziario non è il protagonista. Punto. Così sgombriamo subito il tavolo da qualsiasi equivoco. Diciamo subito l'assassino della puntata. Ecco, il consulente finanziario deve essere il principale protagonista dell'evento che viene organizzato. Non ci sono altre formule, a mio modo di vedere, che un consulente finanziario possa contemplare. Salvo appunto non ci siano questi eventi di questo genere, o piuttosto che l'evento dove si va a vedere la Cappella Sistina di sera, piuttosto che l'evento dove si va a fare la degustazione di vini, ma che sono tutte cose in qualche modo che io chiamo gli eventi coccola clienti esistenti, che è importante coccolarli i clienti esistenti, perché di fatto il fatto stesso che stiano con noi da tanti anni porta spesso e volentieri il consulente finanziario a dare per scontato che staranno con noi per sempre, no? Perché si è molto focalizzati sull'acquisire nuova clientela. In realtà poi succede che magari c'è un nostro competitor che ha delle attenzioni particolari verso di loro, che noi magari non abbiamo mantenuto negli anni, ed ecco che alla prima occasione questi clienti provano l'esperienza dall'altro competitor e a un certo punto prendono e se ne vanno. Quindi ragazzi, attenzione, benissimo gli eventi coccola clienti esistenti, ma pensare che questi eventi possano farvi acquisire a vostra volta altri clienti, dubito fortissimamente. Dubito che un cliente prospect che ha partecipato alla visita guidata alla Cappella Sistina perché invitato da un consulente finanziario, poiché amico di un cliente di un consulente finanziario, a breve possa diventare cliente. Per carità, sicuramente ci sono delle eccezioni, ma eventi del genere hanno dei tassi di conversione molto ma molto bassi, e noi invece dobbiamo ragionare da imprenditori, nel senso che dobbiamo ragionare sempre in una logica di ROI, di ritorno sull'investimento che noi facciamo. Gli eventi invece che sono finalizzati all'acquisizione della clientela, ok, sono di fondamentale importanza e, come dicevo poco fa, devono avere come protagonista il consulente finanziario. Però andiamo nell'ordine, perché voglio rispondere comunque a Carla, perché spesso e volentieri accadono queste cose nel mondo della consulenza finanziaria. Dicevo, di solito la mandante come approccia il consulente finanziario cercando di chiedergli l'obolo per l'attività di co-marketing con l'organizzazione di eventi come quello di cui ha parlato Carla? Di solito la merce di scambio della società mandante è la seguente: caro consulente, ti offro l'opportunità di avere contatto con 100 clienti che potrebbero essere in target, quindi visto che diversamente tu questi clienti faresti fatica a raggiungerli, eccoti l'opportunità. Facciamo 50-50 per quel che riguarda le spese, non se ne parla più. Quindi i consulenti sono spesso chiamati spintaneamente, e sottolineo spintaneamente, a partecipare. Poi c'è chi partecipa perché in qualche modo la pressione proveniente dal manager è importante, c'è chi partecipa perché comunque è meglio partecipare, perché bisogna anche essere un po' politici con la società mandante, e ci può anche stare, per carità. C'è chi partecipa con l'idea che questa possa essere un'occasione, una scorciatoia per poter acquisire clienti, e c'è chi partecipa di malavoglia e chi anche in realtà poi non partecipa. Allora, io mi prefiguro già questo evento. Ci sarà, per carità, molte persone, molta gente, ci saranno i 10, 15, 20 consulenti finanziari appartenenti all'agenzia, ma fossero anche meno, 4, 5, 8, non importa. E ovviamente nessuno potrà parlare se non ovviamente il manager incaricato, e qui abbiamo una sorta di effetto moltiplicatore al contrario del culto della personalità. Cioè, se l'amministratore delegato fa sta roba qua, a questo punto a livello locale lo fa il manager di turno. Solo che anche qui dobbiamo stare un po' attenti. Perché? Perché il manager locale farà il suo speech, nella speranza che comunque sia una persona che abbia un minimo di competenze dal punto di vista del public speaking. Ma che cosa dirà fondamentalmente in una situazione di questo tipo? Ovviamente parlerà della società mandante. probabilmente parlerà magari anche della situazione dei mercati, e quando parlerà della situazione dei mercati, attenzione, perché come buona parte del mondo della consulenza finanziaria, quando i consulenti finanziari o i manager parlano ai clienti, parlano esattamente come farebbe un medico ad un simposio di medici, cioè si utilizza dei messaggi, della comunicazione molto gergale, molto tecnica, dando per scontato fondamentalmente che dall'altra parte le persone comprendano, siano dello stesso livello di cultura finanziaria di chi opera nel settore. Questo è tipico di tutte le professioni che hanno il loro fondamento sulle competenze tecniche. Viene chiamata anche maledizione della conoscenza, cioè il fatto che io pratico dalla mattina alla sera l'attività di consulente finanziario, che sono a contatto costantemente con un linguaggio che è molto tecnico, che è quello finanziario, eccetera, mi porta fondamentalmente a dare per scontato che i miei interlocutori siano del mio stesso livello. È un poco come se siete stati genitori, la maledizione della conoscenza l'avete vissuta in un altro ambito, che è quello di insegnare a vostro figlio ad andare in bicicletta. Cioè, un bambino con le rotelline, con la, applicate alla bici, va. Poi cominciate a togliergliele e lui fa fatica ovviamente a stare in equilibrio e voi non vi capacitate che lui non sia in grado di poter stare in sella in equilibrio, ma anche voi a suo tempo eravate al suo posto nella stessa identica condizione, ma avete, come posso dire, dimenticato quella condizione grazie alla conoscenza dell'andare in bici che avete fatto e l'esperienza quindi che avete avuto negli anni successivi. È la stessa identica cosa. Quindi altro problema che abbiamo: mini culto della personalità del manager di turno, speech o discorso fatto infarcito di notizie che in quel momento probabilmente non sono interessanti per quei clienti, perché in fondo, parliamoci chiaro, loro sono lì per andare a vedere le auto della concessionaria, non sono lì per fare altro. È come quando si sponsorizzano le gare di golf, benissimo, ma in quel momento stiamo facendo brand awareness, stiamo sponsorizzando il marchio della nostra società mandante, non stiamo sponsorizzando ovviamente noi. Sicuramente dopo abbiamo degli elenchi di persone che potremo andare in qualche modo a sollecitare di incontrarci, ma credetemi, i giocatori di golf secondo voi non sanno che ogni domenica c'è una banca diversa che li sponsorizza? Quindi dobbiamo lavorare su altre logiche che non possono essere di questo genere, o quantomeno non mi aspetterei da eventi di questo genere di raccogliere immediatamente, come si immagina spesso e volentieri nel settore della consulenza finanziaria, di raccogliere immediatamente dei clienti. Inviami i tuoi quesiti, le tue domande a info@imprendipromotore.it. Sarò felice di risponderti in trasmissione. Al termine dell'evento si fa bisboccia e poi tutti a casa, e il giorno dopo inevitabilmente cominceranno le pressioni, perché vengono distribuite le liste, mi raccomando, chiamalo, sentilo, eccetera. Ora, mettiamoci nei panni di un cliente che quella sera ha incontrato, è stato, tra virgolette, mi perdonerete, abbordato dal consulente finanziario, che appunto con una tartina in mano o un tramezzino si avvicina e cominciano a chiacchierare, eccetera. Ma secondo voi il giorno dopo, di quelle 5-10 persone, posto che siete così bravi a riuscire a relazionarvi con 5-10 persone, perché voglio dire, ragionate per un momento, l'evento cosa potrà durare? Un'oretta e mezza. Sicuramente ci sarà una presentazione di un'automobile o di più automobili, poi ci sarà la presentazione del manager, e quindi passa un'oretta. Dopodiché ci sarà un buffet magari in piedi, ok, che alla peggio potrebbe durare un'altra ora. Ora ditemi, in un'ora, con quante persone riesce a relazionarsi in maniera approfondita affinché poi queste persone il giorno dopo possano essere disponibili a parlarti. Una, due, non di più. Quindi, se uno ci mette un attimo la testa e comincia a ragionare sui numeri e sui tassi di conversione, francamente non so se il gioco effettivamente valga la candela. come dicevo prima, mancano degli elementi. Allora, un elemento fondamentale è che in questi casi la società mandante si muove con una logica da supermercato. Beh, senti, dobbiamo andare a prendere nuovi clienti. Dai, facciamo così. Apriamo un temporary shop da qualche parte, chiamato Esselunga, ma spesso e volentieri nei centri commerciali ci sono alcune reti di consulenza che hanno il loro corner dove fermano la gente come se dovessero vendere le bollette dell'Enel, di Enel Energia o Sky o cose di questo genere. Per carità, ci può anche stare, ma chi possiamo intercettare in quel momento? Quindi in questo caso non si parte mai dal cliente e non si sa soprattutto quanto il cliente sia consapevole di aver bisogno di un consulente finanziario che magari gli può risolvere determinati problemi. Il cliente in quel momento è, nel caso di quello che è al centro commerciale, si sta facendo i cavoli suoi nell'andare a botteghe e altre cose. Nel caso della persona che partecipa all'evento fatto dalla concessionaria, sarà andato lì probabilmente a vedere l'ultimo modello di BMW, Mercedes, Audi, Ferrari, Lambo e via dicendo. Non certamente ha l'idea di incontrare la società mandante di turno. E poi manca l'altro elemento di cui dicevo all'inizio, ovvero manca il consulente finanziario in quanto protagonista. Cioè, ragazzi, volete capirlo che i clienti comprano la fiducia in voi e poi comprano la società per cui lavorate? Se voi invertite costantemente questo fattore, continuate a promuovere il supermercato anziché la vostra competenza, no? Di persona che è in grado di poter consigliare gli avventori di questo supermercato. Allora, ricordiamoci sempre che i clienti hanno differenti stadi di consapevolezza. Già questa serie di questa classificazione che ti andrò a dare fra poco dovrebbe farti riflettere sulle cose, perché buona parte dei clienti sono ignari di un problema che tu puoi risolvere. Essere ignari vuol dire che continuano a vivere senza nessun tipo di problema. È come un fumatore che fuma, fine. Cioè, non è consapevole che continuando a fumare potrebbe avere il cancro e altri disturbi. Poi ci sono i clienti che sono consapevoli del problema ma non sanno come risolverlo. Spesso e volentieri le persone, tutti gli esseri umani, tutti, nessuno escluso, compreso il sottoscritto, quando c'è un problema e ne diventano consapevoli, spesso e volentieri oppongono al problema che cosa? L'inerzia. Cioè, il vero competitor di ogni consulente finanziario non è il collega o la banca XY, è l'inerzia, il fatto che le persone sono pigre, non hanno voglia di risolvere un problema, oppure il problema deve diventare talmente acuto da costringere la persona a doverlo risolvere, se no non fa niente, aspetta che si risolva da solo. Poi, terzo stadio, sono consapevoli del problema e della soluzione, ma non sanno chi può fornirgliela. Quarto, sono consapevoli del problema, soluzione e fornitori, ma non sanno chi scegliere e poi comprano. In tutte queste fasi un ruolo fondamentale ce l'ha appunto il marketing, le cose che vado ad insegnare. Non ce l'ha la competenza tecnica, ce l'ha il marketing. La competenza tecnica viene sempre dopo, viene quando il cliente si è seduto di fronte a te. Ma tutto il materiale di marketing che tu devi fare, tutta l'attività di marketing che fai, deve lavorare necessariamente sul portare il cliente a diventare consapevole del problema, ad individuare delle soluzioni e a capire fondamentalmente che la soluzione gliela puoi dare tu e solamente tu. Quindi il materiale di marketing dovrebbe aiutare i clienti a preferirti agli altri, ok? Prova a pensare all'evento di questo genere. Ci sarà lo scambio di bigliettini da visita, questa persona se lo metterà nel portafoglio, se non nella peggiore delle ipotesi se lo mette nei pantaloni che il giorno dopo cambierà e non metterà, e quindi tu saluti e baci il tuo bigliettino da visita chissà dov'è. Quindi non ho idea francamente di quanta probabilità ci possa essere di poter acquisire clienti con questo tipo di attività, ma a mio modo di vedere, dall'esperienza che ho ricavato negli anni, perché all'inizio anch'io credevo che queste cose potessero essere efficaci, e alla fine è molto, ma molto bassa. Guarda, io credo che, cara Carla, l'unica cosa che può veramente premiare la tua, i tuoi sforzi nel cercare di acquisire clientela sia costruire dei seminari, ok, o dei webinar che possano avvicinare le persone, perché il contenuto di questo webinar è, o di questo seminario, ha lo scopo preciso di dare delle soluzioni a dei problemi specifici. Su questo, tra l'altro, c'è un... Io organizzo un corso che si chiama Seminario Zero Stress, tra l'altro un corso che è stato di grandissimo successo, che insegna esattamente come fare un seminario e come portare poi le persone al termine del seminario ad alzare la mano e dire: voglio avere un appuntamento con te, voglio avere un appuntamento con te. In descrizione ti metto il link, lascia i dati e eventualmente ti faccio chiamare poi da un tutor per poter capire come fare questo tipo, come frequentare questo tipo di corso. Quindi, concludendo, faccio o non faccio, partecipo o non partecipo a questo evento di co-marketing della società mandante? Allora, francamente ti direi di declinare l'offerta, poiché primo, non sei la protagonista; secondo, i clienti potrebbero essere a target ma solamente perché alto spendenti, ma non sappiamo poi effettivamente se sono clienti che potrebbero fare al caso tuo. Ragazzi, se continuiamo a lavorare con il tutto per tutti e con il basta che abbi soldi e respiri, questa professione non ha un futuro. Se proprio non puoi fare a meno di sottrarti a questo invito, proponi, come hai detto tu, di portare per esempio i tuoi clienti. Sarà l'occasione di fare una coccola, sicuramente un segnale di attenzione per far sì che siano felici di avere a che fare con te. È quel segnale di attenzione che bisogna fare, perché è marketing per trattenere i clienti, perché, ragazzi, acquisire un cliente nuovo costa decisamente di più che mantenerne uno e ovviamente farlo crescere in termini di fatturato per noi, il che vuol dire espandere per esempio la quota di portafoglio che lui ha deciso di dedicarci, perché spesso e volentieri i clienti hanno uno o più, hanno due o più interlocutori. Ok? Quindi è molto importante lavorare in questo modo. Allora, Carla, io sono arrivato al termine di questo episodio del podcast, che spero ti abbia dato, ti abbia fatto fare più chiarezza su se partecipare o meno agli eventi di co-marketing della mandante. Quindi la mia risposta sarebbe un no, o eventualmente virerebbe a un ni, dove quel ni è inteso come partecipa ma porta fondamentalmente i tuoi clienti. Poi, se capita di conoscere qualcuno di nuovo, per carità, nulla vieta che la cosa possa magari trasformarsi anche in un cliente acquisito, ma diversamente dubito molto che queste iniziative siano in grado di potersi tradurre poi in vera e propria fatturato e AUM da raccogliere. La prossima puntata risponderò ad una domanda di Davide, un consulente finanziario, che mi pone una domanda interessante che sintetizzo così. Poi vi lascio tornare ad ascoltare la puntata del podcast quando verrà pubblicata. Ovvero, per la professione di consulente finanziario, l'abito fa ancora il monaco? Beh, sarà interessante rispondere a Davide, perché forse una volta poteva fare il monaco l'abito, oggi chi lo sa, ma alla prossima puntata rivelerò ovviamente la mia opinione. Ti aspetto, grazie per avermi ascoltato anche quest'oggi, diffondi con i colleghi la tua questa puntata, così come anche il podcast, e ti invito anche ad andare a visitare la Imprendi Promotore TV, la TV dei consulenti finanziari imprenditori, che è il canale YouTube dell'Imprendi Promotore. Lì pubblico pressoché quotidianamente dei video, delle video lezioni gratuite che ti consentono di venire a contatto con il mio modo di condividere le strategie, le tattiche, i suggerimenti per poter far crescere la tua impresa di consulenza finanziaria. Un caro saluto e grazie ancora da Enrico Florentino. Ciao! Hai ascoltato l'Imprendi Promotore Podcast, il primo ed unico podcast dedicato ai consulenti finanziari che vogliono diventare imprenditori.